Santa Madre della Chiesa, prega per noi. 14° sabato mariano, della serie dedicata a Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni e aperture a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. Benvenuti a tutti voi in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata e un saluto di pace, un augurio di felice ascolto anche ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione in sostituzione di Suor Maria Marcellina Pedico, che non ha potuto essere presente, il padre Corrado Magioni, monfortano, noto liturgista, ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e professore di liturgia mariana alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Di lui abbiamo già detto un'altra volta quando ci ha dettato la relazione sui principi conciliari del culto mariano, ispirandosi alle due costituzioni, Sacrosanctum Concilium e Lumen Gentium, e vorrei ancora ricordare di lui, nella sua vasta produzione bibliografica, il volume prezioso sulla storia della liturgia e pietà mariana intitolato Benedetto il frutto del tuo grembo, due millenni di pietà mariana, una miniera di notizie, specialmente storiche, sulle feste, sulle memorie, sulle celebrazioni, in onore della Madre di Dio in questi 2000 anni di storia, specialmente occidentale. Oggi, egli che come ufficiale della Congregazione per il culto divino opera e lavora perciò, con i testi sempre in mano, ci presenterà le forme di devozione mariana e la vera devozione a Maria, partendo certo dal testo fondamentale del Concilio Lumen Gentium 66-67, ma con le acquisizioni e le nuove aperture post-conciliari sulla liturgia e sulla pietà mariana che sono di una importanza eccezionale per il nostro oggi liturgico e mariano. A te il nostro grazie, Padre Corrado, per le tue erudite ricerche liturgiche, per l'esperienza che possiedi e trasmetti sul vissuto della Chiesa. Tu stesso hai diretto tutte le celebrazioni dell'anno giubilare e specialmente su quanto fai nella Sacra Congregazione per promuovere a livello veramente ecclesiale il culto alla Madre di Dio. A te la parola.
Grazie a te Ermanno per questa iniziativa del Sabato Mariano, sempre meritoria, sempre direi degna di essere sottolineata con un encomio, perché aiuta la città di Roma a raccogliersi in meditazione, in preghiera ogni sabato, o per la maggior parte dell'anno, ogni sabato un segno fra i mille segni, fra i tanti segni di devozione, certamente anche il sabato mariano in questa chiesa di Santa Maria in Via Lata a Roma. Allora, l'enunciato, il tema della nostra riflessione di questa sera, l'avete già sentito, le forme di devozione mariana e la vera devozione a Maria? Si potrebbe già rispondere con molta semplicità, ma anche andando subito al cuore del problema, che le devozioni senza devozione non stanno in piedi, non hanno anima. Come tutte le cose visibili, hanno bisogno di un'anima invisibile che le sostiene, le motiva. E dunque occorre almeno tenere presente la distinzione tra devozioni al plurale e devozione, al fine proprio di non cadere in equivoci. Con il termine devozioni al plurale, o forme di devozione, o pratiche devote, si indicano una molteplicità di espressioni che hanno come riferimento la persona di Maria, o anche accenti del suo mistero in rapporto a Dio, a Cristo, alla Chiesa, alle anime credenti. Pensiamo ai tanti titoli e appellativi mariani che sottolineano l'uno o l'altro accento della spiritualità mariana o della persona di Maria, e spesso ogni accento ha favorito, ha maturato, ha sviluppato nel corso dei secoli l'una o l'altra pratica devota. Pensiamo alla Madonna del Carmelo, lo scapolare, i sabati. Ecco, vedete come titoli appellativi mariani hanno, diciamo, fatto fiorire pratiche devote o espressioni di devozioni. Il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, Principi e Orientamenti, pubblicato nel 2002, che certamente conoscete, non trascura di dare una descrizione di quattro vocaboli che interessano il nostro argomento, il nostro discorso. Ai numeri 7 e 10 parla di quattro accezioni che adesso io percorro molto brevemente. La prima accezione è quella di pio esercizio. Che cosa sono i pii esercizi? Con il termine o il vocabolo di pio esercizio si designa quelle espressioni pubbliche o private della pietà cristiana non pietà qualunque o qualsiasi, espressioni pubbliche o private della pietà cristiana che, pur non facendo parte della liturgia, sono in armonia con essa, rispettandone lo spirito, le norme, i ritmi. Inoltre, dalla liturgia traggono in qualche modo ispirazione e ad essa devono condurre il popolo cristiano. Alcuni pii esercizi si compiono per mandato della sede apostolica, altri per mandato dei vescovi nelle loro diocesi. Molti fanno parte delle tradizioni cultuali delle chiese particolari e delle famiglie religiose, pii esercizi. I pii esercizi hanno sempre un riferimento alla rivelazione divina pubblica e uno sfondo ecclesiale. Riguardano infatti le realtà di grazia che Dio ha rivelato in Cristo Gesù e, conformi alle leggi e norme della Chiesa, si svolgono secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvate. Pii esercizi sono per esempio la Via Crucis, la pratica della Via Crucis, il Rosario. Altro termine, al numero 8 del direttorio, devozioni. Il termine viene usato per designare le diverse pratiche esteriori, ad esempio testi di preghiere e di canto, osservanza di tempi e visita a luoghi particolari, insegne, medaglie, abiti, consuetudini, quindi diverse pratiche esteriori che, animate da interiore atteggiamento di fede, manifestano un accento particolare della relazione del fedele con le divine persone o con la Beata Vergine Maria nei suoi privilegi di grazia e nei titoli che li esprimono, o con i santi considerati nella loro configurazione a Cristo o nel ruolo da loro svolto nella vita della Chiesa, devozioni. Quindi pratiche esteriori che dicono, esprimono la pietà cristiana, e possono essere pratiche in relazione a Dio o alla Vergine Maria o ai santi, devozioni. Un'altra locuzione è quella di pietà popolare. pietà popolare designa le diverse manifestazioni cultuali di carattere privato comunitario che nell'ambito della fede cristiana si esprimono prevalentemente non con i moduli della sacra liturgia, ma nelle forme peculiari derivanti dal genio di un popolo o di un'etnia o della sua cultura. La pietà popolare è ritenuta giustamente un vero tesoro del popolo di Dio, cito un'espressione di Giovanni Paolo II, manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere, rende capaci di generosità e di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede, comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio, la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante, genera atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado, come ad esempio la pazienza, il senso della croce nella vita quotidiana, il distacco, l'apertura agli altri, la devozione al singolare. E infine l'ultima, diciamo, espressione di cui parla il direttorio su pietà popolare e liturgia è la locuzione religiosità popolare, pietà popolare, religiosità popolare. La pietà popolare è ispirata, animata, sostenuta dalla rivelazione cristiana. La religiosità popolare è più larga, è animata, ispirata dal sentire religioso, che può essere anche non immediatamente ispirato dalla rivelazione cristiana, dal mistero cristiano. L'uomo è naturalmente religioso, allora gesti, atteggiamenti, pratiche che sono dettati dal sentire religioso dell'uomo nei confronti di Dio, senza essere, diciamo, ispirate o sigillate o che abbiano riferimento specifico alla rivelazione cristiana. Paolo VI fa questa distinzione nella Evangelii Nuziani tra pietà popolare ispirata dalla pietà cristiana, dal mistero di Cristo, e religiosità in senso molto più ampio, l'uomo religioso, ma non mi addentro qui. Con il termine devozione al singolare, dal verbo latino devovere, devozio, che vuol dire offrire in voto, per esempio fare un voto, offrire in voto, votare, consacrare, che viene dalla terminologia anche delle religioni, della religione pagana, delle religioni pagane. È già un termine dell'ambito cultuale, offrire in voto, votare, consacrare. Allora, con questo termine si indica un atteggiamento interiore al singolare, un atteggiamento del cuore, un'attitudine dello spirito, ossia precedente a ogni forma esteriore, espressiva di questo sentire interiore. E la devozione, questa attitudine interiore, ispira molte e variegate espressioni devote esteriori. Allora, quando si parla di devozione si parla di un atteggiamento, un sentire del cuore che poi trova varie forme espressive. Lo si incontra il termine devozione sia nella liturgia come nella pietà popolare, indica il sentire del cuore. Un secondo punto a cui vorrei fare riferimento per addentrarci nel nostro argomento è l'insegnamento che proviene dalla spiritualità mariana, dalla tradizione della spiritualità. La sapiente distinzione tra devozione e devozioni, come tra vera e falsa devozione, non è questione di oggi, non è che ne parliamo soltanto noi, ma è già stata messa in rilievo da autori conosciuti di spiritualità mariana. Diciamo che tutti gli autori, a nessun autore o autrice o uomo o donna spirituale è sfuggita la distinzione tra le devozioni, pratiche esteriori, e la devozione come atteggiamento dello spirito. A nessuno. Uno di questi uomini spirituali, maestri di spiritualità mariana, è San Luigi Maria Grignon de Montfort, che tutti conoscete, il quale è noto per il suo scritto tramandato con il titolo di Vera Devozione, trattato della vera devozione a Maria. Ma come sapete questo non è un titolo, diciamo, del Montfort stesso, perché il manoscritto è arrivato mutilo, quindi è un titolo che qualcuno ha creduto bene di dare, trattato della vera devozione a Maria. Ma la vera devozione insegnata dal Montfort in questo scritto è orientata a Cristo. Allora, una delle pubblicazioni del Montfort è stata edita soltanto con il titolo di La vera devozione, senza a Maria, perché il Montfort parla di vera devozione a Cristo, vera devozione a Maria. Adesso ascoltate che cosa dice lui, per esempio al numero 121 di questa sua opera molto famosa. Dice: poiché tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo, la più perfetta di tutte le devozioni, ce ne sono tante, la più perfetta di tutte le devozioni è senza dubbio quella che ci conforma, unisce e consacra in modo più perfetto a Gesù Cristo. Ora, poiché fra tutte le creature Maria è la più conforme a Gesù Cristo, ne consegue che fra tutte le devozioni quella che ci consacra e conforma di più un'anima a nostro Signore è la devozione alla Santissima Vergine, sua Santa Madre, e che più un'anima sarà consacrata a Maria e più lo sarà a Gesù Cristo. Vedete come il ragionamento è molto chiaro. Perciò la perfetta consacrazione a Gesù Cristo non è altro che una perfetta e totale consacrazione di se stesso, se devo avere, oggi si parla di affidamento, ma consacrazione indica il dono di sé, dunque non è altro che una perfetta e totale consacrazione di se stesso alla Santissima Vergine, cioè la devozione che io insegno, o ancora una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del Santo Battesimo. In breve dice: qual è la nostra vocazione? Assomigliare in tutto a Cristo. Ma c'è un modo per assomigliare il più possibile a Cristo? Montfort dice: Maria è colei che più assomiglia a Cristo. Più tu riesci ad assomigliare a Maria, più, diciamo, il tuo cuore assomiglia o si uniforma al sentire, al cuore di Maria, e più ti troverai ad essere conformato a Cristo. I numeri 92-110, siamo nel 1700, quindi il Montfort scrive, adesso non leggo tante pagine, ma il numero 92 dice: vi sono sette specie, a mio avviso, di falsi devoti e di false devozioni alla Santa Vergine. Quindi, Lumen Gentium, falsa devozione, vera devozione, le devozioni, la vera devozione. Già nel Settecento uno degli autori spirituali aveva presente che esistono delle false devozioni alla Santa... falsi devoti. Chi sono i falsi devoti, secondo il Montfort? I devoti critici. Critici. Chi sono i devoti critici? Possiamo dire quelli che vedono, lo dico con parole mie, nella devozione a Maria un sottrarre qualche cosa alla devozione a Dio o a Cristo. I devoti scrupolosi, scrupolosi. Sapete chi sono gli scrupolosi? È qualche cosa di, diciamo, di malato. La devozione deve essere libera, allora devoti scrupolosi. I devoti esteriori, chi sono i devoti esteriori? Quelli a cui basta fare una visita a un santuario mariano e tutto è a posto, basta fare delle cose, fare delle pratiche, basta dire le preghiere, basta accendere una candela alla Beata Vergine Maria. Ma la Beata Vergine Maria non ha bisogno di una candela. La candela ha senso se è segno di... ecco, quindi i devoti esteriori. I devoti presuntuosi. Chi sono i devoti presuntuosi? Quelli che presumono. Io faccio questo, faccio un pellegrinaggio a Lourdes e la Madonna mi deve dare questo. Presuntuosi. I devoti incostanti. Chi sono i devoti incostanti? Quelli che hanno dei grandi progetti, grandi progetti, ma già al terzo giorno i devoti incostanti. I devoti ipocriti. Leggiamo chi sono i devoti ipocriti, dice il Montfort. Vi sono ancora altri falsi devoti della Santa Vergine, i devoti ipocriti, che nascondono i loro peccati e le cattive abitudini sotto il manto di questa Vergine fedele, per apparire agli occhi della gente per quello che non sono. Potrebbe essere una caratteristica anche dei religiosi e delle religiose? Mettiamo lì un punto di domanda, dato che è una categoria che ci riguarda. Infine vi sono i devoti interessati che ricorrono alla Santa Vergine solo per vincere un processo, per evitare un pericolo, per guarire da una malattia o per qualche altra necessità, senza la quale la dimenticherebbero. Gli uni e gli altri sono falsi devoti, non graditi a Dio e alla sua Santa Madre. Esempio. E poi parla i veri devoti. Chi sono i veri devoti? Dunque, dopo aver fatto conoscere le false devozioni alla Santa Vergine, bisogna ora stabilire brevemente quella vera, la devozione vera, che è interiore, tenera, santa, costante e disinteressata. Adesso non possiamo percorrere, ma certamente una devozione interiore, cioè che viene dal cuore, che non è inquinata. E possiamo allungare le descrizioni o le attribuzioni di ciò che è vero e ciò che è falso. Però mi pare che sono cose abbastanza semplici da capire perché riguardano la nostra esperienza di vita. Noi per primi ci accorgiamo quando i nostri pensieri, le cose che diciamo sono sincere, fresche, libere, o invece sono delle maschere, dei modi di che non convincono anzitutto noi. Allora, interiore, certamente, tenera, santa, costante e disinteressata. E poi parla ancora San Luigi da Montfort, pratiche, le devozioni, pratiche per una vera devozione. Esistono molte pratiche interiori per una vera devozione alla Santissima Vergine. Ecco le principali. Onorarla come la degna madre di Dio, con culto di iperdulia, cioè stimarla e onorarla di sopra di tutti gli altri santi, come il capolavoro della grazia. Meditare le sue virtù, i suoi privilegi e le sue azioni. Le virtù di Maria, contemplare le sue grandezze, compiere verso di lei gesti di amore, di lode, di riconoscenza, invocarla col cuore, offrirsi e unirsi a lei, compiere le proprie azioni al fine di piacerle, iniziare, continuare, finire tutte le proprie azioni per mezzo di lei, eccetera. E ancora il numero 116, la vera devozione alla Santa Vergine ha pure pratiche esteriori. Allora, quelle interiori che muovono dal di dentro, quelle esteriori, ecco le principali, siamo nel 700, iscriversi alle sue confraternite ed entrare nelle congregazioni, per esempio, entrare negli istituti religiosi fondati in suo onore, proclamare pubblicamente le sue lodi, fare in suo onore elemosine, digiuni, mortificazioni spirituali, portare su di sé le insegne come la corona del rosario, lo scapolare o la catenina, recitare con attenzione e devozioni, eccetera, eccetera. Solo questo per dire che la storia della spiritualità mariana, gli autori e le autrici, i santi uomini e donne devoti di Maria, hanno avuto un'attenzione particolare, loro stessi e nel loro insegnamento, per distinguere tra forme vere e forme false di devozione, tra la vera devozione che nasce dal cuore e che poi può assumere varie vie espressive, ma diciamo sono sostenute, animate, qualificate dal sentire interiore. E arriviamo alla Lumen Gentium, i numeri 66-67, il capitolo ottavo della Lumen Gentium, al punto quarto, si sofferma sul culto della Beata Vergine nella Chiesa, il culto, senza diciamo caratterizzarlo come culto liturgico e culto non liturgico, perché il termine culto è un vocabolo che abbraccia diciamo varie manifestazioni, sia il culto liturgico sia il culto non liturgico. Allora ne parla i numeri 66. Il primo, diamo soltanto una lettura, sono già le 4:30. Dunque, Maria, perché Madre Santissima di Dio, presente ai misteri di Cristo, per grazia di Dio esaltata al di sotto del Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale. Il culto speciale da che cosa proviene? Dalla identità e dalla missione affidata da Dio alla Vergine Maria nei misteri di Cristo, perché lei ha avuto un posto speciale nell'economia della salvezza e dunque la Chiesa le riserva anche un culto speciale, usa questo termine. E di fatto, fin dai tempi più antichi, la Beata Vergine è onorata col titolo di Madre di Dio e i fedeli si rifugiano sotto la sua protezione, implorandola in tutti i loro pericoli e le loro necessità. Soprattutto a partire dal Concilio di Efeso, il culto del popolo di Dio verso Maria crebbe mirabilmente in venerazione e amore, preghiera e imitazione. Secondo le sue stesse parole profetiche, tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Allora parla di un culto del popolo di Dio che è cresciuto mirabilmente in venerazione, amore, preghiera, imitazione. Possiamo dire che sono quattro termini che ci aiutano a cogliere l'autenticità, la sincerità del culto mariano e, nel nostro caso, della devozione mariana. Questo culto, quale sempre è esistito nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione reso al Verbo incarnato, così come al Padre e allo Spirito Santo, ed è eminentemente adatto a promuoverlo. Dunque, il culto mariano si differenzia dal culto che la Chiesa riserva a Dio, culto di adorazione, perché c'è una differenza tra Dio e la Vergine Maria. Ma, cioè, dice il Concilio, c'è una differenza, ma dall'altra parte il culto mariano promuove il culto di Dio, facilita, porta. Infatti le varie forme di devozione verso la Madre di Dio, varie forme di devozione che la Chiesa ha approvato, ci sono anche delle forme di devozione soggettiva, sì, ci sono delle forme di devozione soggettiva che uno, vabbè, ci sono dei rischi di assolutizzare, per esempio, no? Uno è devoto solo di quella pratica, ma ce ne sono tante. Dunque, infatti le varie forme di devozione verso la Madre di Dio che la Chiesa ha approvato, mantenendole entro i limiti di una dottrina sana e ortodossa, e rispettando le circostanze di tempo e di luogo, il temperamento e il genio proprio dei fedeli, fanno sì che mentre è onorata la Madre, il Figlio, al quale sono volte tutte le cose, nel quale piacque all'Eterno Padre di far risiedere tutta la pienezza, sia debitamente conosciuto, amato, glorificato e siano osservati i suoi comandamenti. Lo dico in altri termini, cioè dice: il culto mariano, la devozione mariana, che si esprime in varie pratiche, ma non così soggettive ognuno a suo modo, riconosciute dalla Chiesa, approvate in qualche modo dalla Chiesa, sono tutte volte a far conoscere, amare, glorificare il Cristo e a che siano osservati i comandamenti di Cristo, siano osservati il Vangelo. Essere devoto di Maria e non mettere in pratica il Vangelo, le due cose non vanno d'accordo. Essere molto devoti di Maria e non partecipare alla messa domenicale, le due cose non vanno d'accordo. C'è qualche cosa che non va. Numero 67, norme pastorali. Il Santo Concilio formalmente insegna questa dottrina cattolica. Allo stesso tempo esorta tutti i figli della Chiesa a promuovere generosamente il culto, specie liturgico, verso la Beata Vergine. Tutti i figli della Chiesa sono invitati dal Concilio a promuovere il culto, specialmente liturgico, verso la Beata Vergine e ad avere in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso di lei, cioè anche culto non liturgico, raccomandati lungo i secoli dal Magistero della Chiesa. Raccomanda di osservare religiosamente quanto in passato è stato sancito circa il culto delle immagini di Cristo, della Beata Vergine e dei Santi. Esorta inoltre caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione. Si può esagerare parlando di Maria? Uno potrebbe anche dire no, perché diciamo tutto al massimo livello. Si può anche esagerare? Si può anche esagerare. I Vangeli, adesso per capirci, perché i Vangeli esagerano parlando di Maria, dicendo le cose che dicono nel Vangelo. Possiamo dire che i Vangeli dicono tutto quello che è indispensabile dire di Maria, tutto lo dicono. Pensate anche soltanto che cosa ha da dire Maria, a che cosa serve Maria per la vita dei discepoli del Signore, a che cosa serve? Fate tutto quello che lui vi dirà. Basta. Dopo si può declinare, come si potrebbe dire, questa cura materna è più di un consiglio materno. Fate tutto quello che Gesù vi dirà di fare. Tutto questo affetto che Maria nutre nei confronti dei discepoli del Figlio si può declinare in mille modi, ma sta tutto lì dentro, capite? I Vangeli sono molto sobri, ma dicono tutto quello che noi dobbiamo conoscere circa la Madre di Dio. Allora, esorta inoltre caldamente i teologi e predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da una eccessiva grettezza di spirito. Ecco, quelli che dicono troppo vuol dire che straparlano, non è che ne parlano in modo corretto, ma ne parlano in modo non corretto. Queste sono le esagerazioni, ma anche si astengano da una eccessiva grettezza di spirito, che alla fine non parlano mai di Maria perché il Salvatore è Cristo. Va bene, ma per dire tutto il mistero di Cristo dobbiamo dire anche di colei che lo ha generato nella carne. Se Cristo è il Salvatore, perché i misteri della salvezza passano per la carne di Cristo, non possiamo non parlare di colei che lo ha messo al mondo. Vi sembra o no? È certo. Allora, astenersi dalle esagerazioni, ma anche dalla grettezza di spirito. Cioè coloro che fanno meno di Maria. I due estremi. Nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio, ecco, senza qualunque falsa esagerazione e qualunque eccessiva grettezza di spirito. Con lo studio della Sacra Scrittura, ecco le fonti della vera devozione, con lo studio della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, dei dottori e delle liturgie della Chiesa, Oriente e Occidente, liturgie al plurale, condotto sotto la guida del Magistero per evitare che ognuno vada per la sua strada, illustrino rettamente gli uffici e i privilegi della Beata Vergine, cioè il compito, la missione e le prerogative, i quali sempre sono orientati verso Cristo, origine della verità totale, della santità e della pietà. In breve, tutto quello che la Chiesa riserva in culto, in pietà, in predicazione, in devozione nei confronti della Vergine Maria, tutto va a Cristo. Sia nelle parole che nei fatti, evitino diligentemente ogni cosa che possa indurre in errore i fratelli separati o qualunque altra persona circa la vera dottrina della Chiesa. Se uno ha una grande devozione mariana, ma il Cristo non si vede mai in questa devozione mariana, induce in errore. Lui è in errore e induce altri in errore. E chiude dicendo: i fedeli a loro volta ricordino che la vera devozione, ecco il termine che ci interessa, i fedeli a loro volta ricordino che la vera devozione non consiste in uno sterile e passeggero sentimentalismo. Sentimentalismo è qualcosa di diverso dal sentimento. Il sentimento è positivo. Il sentimentalismo è una stortura del sentimento. Allora, la vera devozione non consiste in uno sterile e passeggero sentimentalismo, né in una certa qual vana credulità, bensì procede dalla vera fede, da una fede sincera, importante. Più maturiamo nella fede, più la nostra fede si affina e più cresce anche e si affina la nostra devozione a Maria. Affinare la propria fede ci mette nella condizione di affinare, maturare una vera devozione a Maria. Quindi, bensì procede dalla fede vera dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio. La fede ci insegna a riconoscere il posto unico, speciale, decisivo che Maria ha avuto e ha nell'economia della salvezza. E siamo spinti al filiale amore verso la Madre nostra, ad amarla come figli, sull'esempio del figlio, e alla imitazione delle sue virtù. La vera devozione a Maria si traduce in una pratica delle virtù che Maria ha praticato. Questa già ci orienta, più o meno. Il Monfort lo diceva con altri termini, però una vera devozione è quella che incide sulla vita. Se la devozione a Maria trasforma la nostra vita, cioè la conforma di più, un po' di più a Cristo, questo ci aiuta a capire che è una vera devozione. Una devozione che non cambia la vita, che non la converte un po' di più a Cristo, suscita qualche punto di domanda. Infine, qualche altra parola che prendo adesso dal direttorio Lumen Gentium, i numeri 66-67, pochi ma sufficienti per impostare il nostro discorso. In questa ottica, il direttorio su pietà popolare e liturgia, che non è solo per la pietà e la devozione mariana, ma in genere la pietà popolare, parla anche di devozioni e devozione mariana. Allora qualche sottolineatura che traggo dal direttorio su pietà popolare e liturgia. La venerazione per la Madre di Dio, che si esprime in preghiere, gesti, tempi, il sabato per esempio, spazi, i santuari, immagini, canti, la venerazione per la Madre di Dio occupa un posto singolare sia nella liturgia che nella pietà popolare. Per quanto riguarda la pietà liturgica, il riferimento va alla memoria di Maria fin dall'antichità nella preghiera eucaristica, l'abbiamo ricordato tante volte, nel ricordo specialmente nel ciclo natalizio, le feste di Natale, l'Avvento, la memoria di Maria, che risuona nella liturgia, e anche alle festività mariane nel corso dell'anno liturgico, festività mariane condivise da Oriente e Occidente. Quanto alla pietà popolare, si sa che la devozione mariana costituisce una parte rilevante dell'insieme della pietà popolare. Una parte rilevante della pietà del popolo cristiano è quella che riguarda il mistero della Vergine Maria. Parlando dell'antichità cristiana, il direttorio ricorda le tracce di pietà che si notano in alcune primitive espressioni di devozione per la Beata Vergine, tra cui gli apocrifi che a loro modo testimoniano la pietà mariana, la contemplazione della Vergine, del mistero della Vergine Maria. La preghiera sul Tum Presidium, terzo secolo, un indizio, un'espressione antica di pietà mariana, l'iconografia mariana delle catacombe. Per il Medioevo il direttorio menziona le sacre rappresentazioni, le laudi mariane, il rosario come sostitutivo del salterio, 150 salmi, 150 Ave Maria, a cui si possono aggiungere l'Angelus Domini, le litanie, le preghiere private e comunitarie a Maria nel Medioevo. Nell'epoca tridentina, sull'eredità medievale, fiorisce e si sviluppa la creazione e diffusione dei pii esercizi come mezzo, per difendere la fede cattolica e nutrire la spiritualità dei fedeli. Confraternite devote alla Vergine Maria nel periodo post-tridentino, immagini mariane. Infine, per il secolo XIX, il direttorio accenna all'importanza di devozione legate ad eventi prodigiosi, miracoli o apparizioni. Pensiamo ad esempio Lourdes, Fatima, questi movimenti che hanno avuto un grande influsso nel popolo cristiano. Nel capitolo quarto, il capitolo quarto è intitolato Anno liturgico e pietà popolare. La logica è stata quella di far parola delle varie devozioni, pratiche, esercizi di pietà del popolo cristiano, legandoli al movimento dell'anno liturgico. Allora, in questo capitolo quarto si parla di varie pie esercizi e pratiche, anche di alcuni pie esercizi e pratiche mariane legate a celebrazioni dell'anno liturgico, che sono per esempio il ricordo della Vergine Madre nel tempo di Avvento e Natale, in cui sono celebrate solennità e feste di manifesto spessore mariano, l'Immacolata, la Santa Famiglia, la Divina Maternità. In armonia con alcune tematiche della Quaresima, il direttorio menziona la Via Matris. In relazione con il Triduo Pasquale ricorda nel Venerdì Santo la memoria dell'Addolorata, nel Sabato Santo l'ora della Madre, nella Domenica di Pasqua l'incontro della Madre col Figlio. Spesso alla pietà popolare c'è questo incontro di due immagini, la Madre col Figlio, e il saluto alla Regina dei Cieli. La comunione con Maria è ancora segnalata nella preparazione e celebrazione della festa di Pentecoste. Per il resto dell'anno il direttorio fa parola anche della presentazione al Tempio, il 2 febbraio, del Cuore Immacolato di Maria e dell'Assunzione della Vergine in Cielo. Il ricordo orante di Maria non si esaurisce soltanto, diciamo, nel suo legame con le celebrazioni dell'anno liturgico, come attestano numerose pratiche di devozione compiute singolarmente e comunitariamente che lievitano la vita spirituale di fedeli e comunità intessendola di invocazione, lode e imitazione di Maria. Perciò il direttorio nel capitolo quinto si sofferma direttamente sulla venerazione per la Santa Madre del Signore. Quindi il capitolo quarto parla dei vari pie esercizi, pratiche di devozione, facendone parola a seconda delle varie celebrazioni, e fa parola anche di pratiche mariane. Ma nel quinto capitolo parla della venerazione per la Santa Madre del Signore, ricordando i principi della venerazione mariana, i tempi e i modi della pietà mariana del popolo cristiano e dà orientamenti in vista della sua valorizzazione e armonizzazione con la liturgia. Dunque il capitolo quinto è dedicato alla venerazione per la Madre del Signore. Allora, si esordisce sottolineando che la pietà, cito dal numero 183, la pietà popolare verso la Beata Vergine varia nelle sue espressioni e profonda nelle sue motivazioni, è un fatto ecclesiale rilevante e universale, è importante, un fatto ecclesiale rilevante, non marginale, e universale. Essa sgorga dalla fede e dall'amore del popolo di Dio verso Cristo. Lumen Gentium 67. Da dove sorge la vera devozione? Dalla vera fede. Essa sgorga dalla fede e dall'amore del popolo di Dio verso Cristo. Capite? Dall'amore verso Cristo nasce anche la vera devozione a Maria. Verso Cristo, Redentore del genere umano, e dalla percezione della missione salvifica che Dio ha affidato a Maria di Nazareth, per cui la Vergine non è solo la madre del Signore e del Salvatore, ma anche, sul piano della grazia, la madre di tutti gli uomini. Numero 183. Se dunque non è solo la madre del Salvatore, ma la madre anche dei salvati, bisognerà fare i conti con questa madre. Dopo aver menzionato i motivi depositati nella coscienza, nella tradizione culturale e nell'esperienza del popolo cristiano intorno alla figura di Maria, viene rilevata, accanto all'eccellenza, oggettività e insostituibilità del culto liturgico, anche l'importanza di espressioni non liturgiche della pietà mariana, che deve trovare, ecco il principio generale, nella liturgia la sua fonte di ispirazione, il suo costante punto di riferimento e la sua meta ultima. Le varie devozioni della pietà popolare mariana devono alla fine condurre, alla fine ma non tanto alla fine, condurre alla economia sacramentale. Alla luce delle dimensioni portanti del culto cristiano, si precisa quindi, attingendo al Magistero, cito dal numero 186, che i pii esercizi mariani, seppur non tutti allo stesso modo e nella stessa misura, devono, tutti i pii esercizi, le varie devozioni, chi più chi meno, non tutti nella stessa misura, devono esprimere la nota trinitaria, il riferimento con la Trinità, che distingue e qualifica il culto al Dio della rivelazione neotestamentaria, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Devono esprimere la componente cristologica che mette in luce l'unica e necessaria mediazione di Cristo. Devono esprimere la dimensione pneumatologica, poiché dallo Spirito proviene, nello Spirito è compiuta ogni genuina espressione di pietà. Devono esprimere il carattere ecclesiale, per cui i battezzati, costituendo il popolo santo di Dio, pregano riuniti nel nome del Signore e nello spazio vitale della comunione dei santi. Quindi i pie esercizi, le devozioni, le pratiche, seppure non tutte nello stesso modo e nello stesso grado, ma devono in qualche modo, ecco, fare i conti con queste componenti, la Trinità, il mistero di Cristo, lo Spirito Santo e la dimensione ecclesiale. E ancora, devono ricorrere costantemente alla Divina Scrittura, intesa nell'alveo della Sacra Tradizione, pratiche che devono fare riferimento, ispirarsi, collegarsi, nutrirsi, alimentarsi della Divina Scrittura. Non trascurare, pur nella completa professione della fede della Chiesa, le esigenze del movimento ecumenico. Considerare gli aspetti antropologici delle espressioni culturali, l'importanza della cultura, in modo che riflettano una valida concezione dell'uomo e rispondano alle sue esigenze. Evidenziare la tensione escatologica, essenziale al messaggio evangelico. Esplicitare l'impegno missionario e il dovere di testimonianza che incombono ai discepoli del Signore. numero 186 del direttorio. Ecco qui la vera devozione. Una devozione che non, meglio, che non fa i conti con l'impegno missionario e con il dovere della testimonianza cristiana. Che tipo di devozione mariana è? Pensiamo alle confraternite dei secoli che ci hanno preceduto, le quali insieme al canto delle lodi alla Vergine il sabato coniugavano le opere di misericordia corporale o spirituali, tutte le confraternite, insieme al versante della preghiera, delle orazioni, delle pratiche di pietà, delle feste, delle processioni, eccetera, eccetera, diciamo delle preghiere, coniugavano anche opere concrete, seppellire i morti, visitare i malati, eccetera, eccetera. Per i tempi dei pie esercizi, vado verso la conclusione perché il direttorio parla della festa liturgica mariana, festa, ci sono delle feste mariane, ecco, si ricorda che la festa deve essere celebrata secondo le norme liturgiche, rispettando la gerarchia tra atti liturgici e pie esercizi. Sui valori e i rischi della festa popolare in onore di Maria, il direttorio espone, vale qui ho scritto, quanto il direttorio espone e raccomanda i numeri 230-233. Così ha idea da quello che ricordo, cioè una festa patronale mariana, dove tutto si muove, la banda, le luci, le bandiere, e poi manca la messa, la comunione, la confessione, ditemi voi. Abbiamo l'involucro esterno, il guscio, ma e l'uovo? E l'uovo? Allora, il direttorio va in questa direzione. Quindi la festa, i tempi. Tra i giorni dedicati da secoli al ricordo di Maria spicca il sabato. Il sabato, ne parla il numero 188. Valorizzato in ambito liturgico, ci sono le messe del sabato nel tempo durante l'anno, l'ufficio Santa Maria in sabato. Il ricordo di Santa Maria in sabato trova riscontro anche in varie forme di pietà popolare, particolari preghiere, omaggio alla Vergine, specie in congregazioni e confraternite. Una volta si parlava i fioretti del sabato. La Madonna ha bisogno dei nostri fioretti? Dite, suor Esther, secondo te, tu pensi che la Madonna ha bisogno dei nostri fioretti?
Ha bisogno, perché lei...
Ah, ecco. Allora, ha bisogno o non ha bisogno? Precisa bene il tuo pensiero.
Scusa, non ha bisogno, ma si serve dei nostri fioretti per le sue intenzioni.
Allora, suor Esther dice, la Madonna non ha bisogno dei nostri fioretti, ma si serve dei nostri fioretti per le sue intenzioni. Vi convince? Sì, qualcuno dice di sì. Io ho qualche punto di domanda. Io direi invece così, che la Madonna non ha bisogno dei nostri fioretti. Qui siamo d'accordo. Non ha bisogno del mio fioretto. Ma fare il fioretto fa bene a me anzitutto. Migliora un po' di più me. Io assomiglio un po' di più. Vedo che se io sono più convinto di questo. Che fa bene a noi fare i fioretti in onore della Beata Vergine Maria, a lei non apporta granché, ma a noi apporta, a noi anzitutto. Vabbè, ne parliamo dopo, Esther. Oltre al sabato, con tutte le pratiche che ci sono, e ognuno può fare come vuole, anche la pratica dei 5 primi sabati del mese, il direttorio li ricorda questi 5 primi sabati del mese. Ma se uno va a fare i primi 5 sabati, padre, io devo fare i 5 primi, mi manca un sabato. Sì, ma va a messa la domenica? No, la domenica no, però corre dietro ai 5 sabati del mese, perché se uno fa i 5 sabati del mese, allora andrà dritto in paradiso. Capite che, insomma, non dobbiamo entrare in troppo questi sacri commerci, che sono pochi o sacri, eh? Va bene la pratica dei 5 sabati del mese, però senza la messa, quella è la pratica fondamentale. A che serve fare i 5 sabati senza poi partecipare alla messa alla domenica. A che servo? A che serve? I cinque sabati servono a che partecipiamo un po' meglio alla messa domenicale, cioè con maggior frutto, con maggior cuore, con maggiore apertura alle emozioni dello Spirito. Ancora con esplicito riferimento al tempo, sono quindi ricordati dal direttorio i tridui, i settenari, le novene, che hanno lo scopo di preparare alla festa liturgica. I mesi mariani. Alcuni più esercizi raccomandati dal Magistero. Dunque, il direttorio parla, per esempio, con una certa novità, mi pare, perché non è... Il numero 194 fa riferimento all'ascolto orante, ascolto orante della parola di Dio, quello che si chiama celebrazioni della parola di Dio. Avete partecipato ancora a celebrazioni mariane, veglie mariane? Può succedere che partecipiate a qualche veglia mariana dove la scrittura non risuona, risuonano tante parole, tante letture, ma nessuna pagina del Vangelo risuona. A me è capitato, non dico la Chiesa. Dunque, allora qui dice, la promozione dell'ascolto orante della parola di Dio. Il direttorio ne prende atto, incoraggiando queste forme di preghiera e insieme di catechesi alla Vergine. Nel contempo osserva, cito, l'esperienza insegna che le celebrazioni della parola non devono avere un carattere prevalentemente intellettuale o esclusivamente didattico. Non sono delle lezioni, la celebrazione delle parole. Devono invece dare spazio nei canti, nei testi di preghiera, nei modi di partecipazione dei fedeli, ai moduli espressivi, semplici e familiari della pietà popolare, che parlano con immediatezza al cuore dell'uomo. Ad esempio, baciare le sacre icone, baciare le immagini, può essere un gesto per esprimere, o offrire un fiore, o incensare l'immagine, eccetera. Vabbè, modi semplici e familiari della pietà popolare. Poi ricorda l'Angelus Domini, le tre Ave Maria, il Rosario, e tra le forme raccomandate di preghiera alla Vergine vi sono le litanie, cito dal numero 203. Consistono le litanie essenzialmente in una prolungata serie di invocazioni rivolte alla Vergine, le quali, succedendosi l'una all'altra con ritmo uniforme, creano un flusso orante caratterizzato da una insistente lode e supplica. Si ricorda l'esistenza di vari formulari di litanie mariane, alcuni universalmente diffusi, altri legati a consuetudini locali o di famiglie religiose. Da quando Leone XIII prescrisse le litanie lauretane a conclusione del Rosario, si è ingenerata la persuasione che esse siano semplicemente un'appendice del Rosario. In realtà le litanie sono un atto cultuale a sé stante. Esse possono costituire l'elemento portante di un omaggio alla Vergine, essere un canto processionale, far parte di una celebrazione della parola o di altre strutture cultuali. Numero 203. Infine il direttorio menziona tre pratiche sorte nell'ambito di particolari spiritualità, ma ormai largamente conosciute tra i fedeli. La consacrazione, affidamento a Maria, ne parla il 204. Lo scapolare del Carmine e altri scapolari. Le medaglie mariane, il numero 206. Non mi fermo, ma sono interessanti, se almeno sapere che esistono. A questo riguardo, oltre a precisare la portata di tali pratiche, si esorta a dar valore alla componente interiore che deve qualificare gesti e atteggiamenti esteriori di devozione alla Vergine. Anche qui, portare l'abito del Carmelo o una medaglia, e poi non rendere testimonianza al Vangelo con le parole, con la vita, le due cose tutti riusciamo bene a capire che non vanno d'accordo, perché le medaglie non sono cose di superstizione, altrimenti cadiamo nella superstizione. E infine il capitolo quinto del direttorio, dedicato alla venerazione per la Madre del Signore, si chiude presentando l'inno a Catistos. Santa Maria in Via Latta risuona abitualmente di questo inno a Catistos, espressione alta e caratteristica della pietà mariana nella tradizione orientale e diffusa appunto anche in Occidente. Vado verso la fine ormai. Il direttorio parla anche altri riferimenti di pietà, tra cui le immagini, le processioni, Beata Vergine, ma anche i santi, pellegrinaggio a santuari mariani, la varietà e ricchezza di gesti e segni, ecco le devozioni, segni e gesti che caratterizzano la pietà popolare, riguardano segni e gesti anche la pietà mariana. Leggo il numero 15 del direttorio. Si pensi esemplarmente all'uso di baciare o toccare con la mano le immagini, i luoghi, le reliquie e gli oggetti sacri. Pensate a Lourdes, che tutti vanno a toccare la roccia. Uno dice, lì si può avere l'atteggiamento del dire ma no, ma tanto a che serve, o dell'atteggiamento che se io non tocco chissà che cosa, cioè devo, capite, i due estremi. Comunque, all'uso di baciare o toccare con la mano le immagini, i luoghi, le reliquie e gli oggetti sacri, intraprendere pellegrinaggi e fare processioni, compiere tratti di strada o percorsi speciali a piedi scalzi o in ginocchio, presentare offerte, ceri e doni votivi, indossare abiti particolari, inginocchiarsi e prostrarsi, portare medaglie e insegne. Simili espressioni, che si tramandano da secoli di padre in figlio, sono modi diretti e semplici di manifestare esternamente il sentire del cuore e l'impegno di vivere cristianamente. Senza impegno di vivere cristianamente non siamo nella vera devozione. Senza questa componente interiore c'è il rischio che la gestualità simbolica scada in consuetudini vuote e nel peggiore dei casi nella superstizione. Direttorio numero 15. E qui si ferma il mio dire. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Ringraziamo Padre Corrado Maggioni, che ci ha fatto una carrellata così sia del Magistero solenne della Chiesa, Concilio Vaticano II, sia di San Grignon de Montfort, giustamente nel Trattato della Vera Devozione, e sia soprattutto, cosa che non conosciamo molto, nel Direttorio su Liturgia e Pietà Popolare, il quale prende in esame tutta, per così dire, l'espressione, meno la liturgia, ma molto invece quello che sono le forme esterne di devozione, non soltanto alla Madre di Dio, ma nella Chiesa, che vengono praticate dai fedeli. Grazie a Padre Corrado di questa veramente panoramica che è istruttiva e promozionale nello stesso tempo. Qualche vostra domanda?